Rebecca e Christian presentano 16 noni.
Schermi diversi. Stessa passione.
E siamo tornati in diretta qui dagli studi di Burago Molgora, ormai studi che quando inizia questa trasmissione c'è ancora luce fuori col cambio del...
È un miracolo,
vedi, bellissimo.
Ancora non mi sono abituata.
No, io invece sono felicissimo.
Anch'io
per me.
Sono felicissimo.
La primavera inizia quando cambia l'ora solare, cioè per me è così, ma siamo qui sempre dagli studi di Burago da 16 noni, Young Radio, una nuova puntata che la nostra sigla non poteva essere... così appropriata per questa puntata, perché parleremo di thriller, di horror, ma anche di horror e thriller un po' così, un po' comedy, insomma,
sì.
c'è un po' un mischiotto, parleremo dell'horror più assoluto.
Nelle sue sfumature.
Sì, anche la scuola è horror, infatti parleremo anche di quello.
Inizieremo.
Insomma, c'è una puntata dove il grottesco e l'horror si intrecciano. Tra l'altro passiamo dagli Stati Uniti all'Italia, saltellando. Iniziamo con l'Italia, chiuderemo con l'Italia, quindi se sei d'accordo. Non dobbiamo ricordare che ci possono ascoltare in po', questo lo diciamo alla fine,
alla
no?
Fine,
cioè,
esatto,
lo diciamo alla fine, quindi
esatto.
Possiamo dire che potremmo quasi partire. Allora partiamo.
Grazie e buon ultimo primo giorno di scuola.
Sai, e non c'è niente più tra
mia,
noi.
Mia.
E non c'è niente se mia. Non vuoi.
Alla caga.
Ci passerai davanti.
Allora, nata a Stoccolma, capelli biondi, occhi belli. Le
confidenze tra di noi. Appena che finisci questo anno, a Trieste non vedi più.
Chi ti preferisci fra noi tre?
Non mi piace nessuno.
Perché cazzo l'hai baciato, me lo dici?
Sorridete, per favore.
Ma stiamo parlando di un film che hai visto al Festival di Venezia, scommetto.
No, non l'ho visto, era la mia prima edizione, quindi sono andata un po' con calma, è già stata veramente stancante. E sì, stiamo parlando esattamente di Un anno di scuola che è stato presentato in anteprima mondiale al Festival Cinema di Venezia, all'82esima mostra del cinema. E di cosa si tratta? Allora, la regista si chiama Laura Samani ed è al suo secondo, alla sua seconda opera. L'opera prima era Piccolo Corpo, che è uscito nel 2021, e successivamente ha realizzato quest'opera che uscirà nelle sale italiane domani, quindi giovedì 9 aprile. E di cosa si tratta? Beh, già abbiamo questo, semplicemente dalla musica, che per chi non ha visto la clip, già questa musica un po' nostalgica, un po' che richiama quei tempi passati delle scuole superiori o in generale dell'adolescenza.
Cioè che per Rebecca è passato sei mesi, sì. Per Christian ne sono passati tanti anni, ma non lo diciamo.
Vabbè, ne resterà nel dubbio questa
Rebecca
cosa.
Non era nata.
Io non ero nata, sicuramente no. Sicuramente no.
Ma per molti anni non saresti nata, eh?
No. Allora, qua mi sa che avevamo intuito, però non
adesso...
approfondiamo.
Dai, su.
Non approfondiamo. Tu sei giovane dentro, diciamo così.
Sono inside.
Sì, ok. E quindi già dal titolo stiamo parlando appunto della scuola. L'anno scolastico è esattamente il 2007-2008, quindi diverso tempo fa, 20 anni fa.
Oh, non recentissimo, quindi...
L'ambientazione del film non è recente, no?
Quasi 20 anni fa.
Sì, e la protagonista è questa studentessa svedese che si trasferisce a Trieste proprio perché il padre, appunto, era stato assunto da questa azienda locale e perciò si sono trasferiti in Italia. E la protagonista, che si chiama Fredrika, si decide di frequentare questo ITIS frequentato soltanto da ragazzi, e fin da subito i ragazzi, comunque i suoi compagni, non solo, la
sbavano dietro.
A parte quello, ovviamente una figura femminile all'interno di una componente solo maschile, certo, crea un po' di divergenza, sia positiva che negativa, però soprattutto viene soprannominata Fred già subito, da anche in un certo senso da coglierla all'interno della componente, insomma, maschile all'interno della classe, e fin da subito inizia a fare amicizia con tre ragazzi e si inizia a creare questo gruppo. Lei inizia subito magari a provare attrazione per un ragazzo che si chiama Antero, quello un po' più diverso, quello un po' più alternativo, diciamo così, e il film racconta un po' di questa loro adolescenza, di questa riscoperta, di questa loro reciproca amicizia che poi potrà sfociare anche in amore, e tutto questo sullo sfondo della città di Trieste. Il film, come ho detto precedentemente, è stato presentato in anteprima al Festival di Venezia, dove ha vinto diversi premi, tra cui il premio Orizzonti per la migliore interpretazione maschile a Giacomo Covi. È un film che mi dispiace non aver visto, perché poi a Venezia ci sono tantissime sezioni, tantissimi film, veramente ti perdi letteralmente tra la scelta, però sicuramente lo recupero, anche perché è una regista che non conoscevo il suo primo film, quindi Piccolo Corpo, però non avevo indagato oltre. Presente quando conosci quel film però non approfondisci, e quindi direi che questo potrebbe essere un ottimo inizio per insomma prepararmi al film che uscirà domani nelle sale italiane.
The game will begin.
They're coming. They're coming. Oh my God.
In 5, 4, 3, 2. Do you have any questions?
Can I have a cigarette?
The heads of the council families will try to kill you and your sister. Whoever does wins the high seat and controls everything.
Everything?
The world.
You're telling me you didn't know your fiancé was in a devil cult? Listen, if you don't do exactly what I say, we are going to die.
So it begins.
Oh, man.
Devo dire che mi ricorda sotto alcuni aspetti tutta la saga della Notte del Giudizio, però misto a Squid Game, misto un po' a delle cose che abbiamo visto in questi, non li chiamerei neppure tanto horror, o meglio sì, perché raccontano l'orrore della mente umana perversa che fa delle cose. Cioè, li metterei in quell'universo tipo Hostel, tipo quella roba lì, con più adrenalina forse, sotto alcuni aspetti.
Sì, un po' più, meno... magari la componente grottesca.
Sì, esatto,
comedy,
anche un po' di comedy.
Però
perché
che non è comedy. È
quella dark, ma neanche troppo. Mm-hmm. Cioè, nel senso, ti fa sorridere, però allo stesso tempo non è quella roba che dici, vabbè, è tutta una finzione. Cioè, vedi proprio non saprei come dire, la cattiveria umana, l'ossessione, insomma, in questa roba qui. Cast interessante, però.
Cast interessante, perché stiamo parlando di Finché morte non ci separi 2, e ci stiamo sempre di più addentrando un po' nel genere di oggi, perché siamo un po' verso l'horror vero e proprio. E come ha anticipato Christian, sì, è un horror, potremmo dire, però non nella sua componente, diciamo, più assoluta. È un po' una comedy, è un po' un film dove ridi ma non ridi, insomma un mix diversificato. Per chi non avesse visto il primo film, semplicemente per un po' rinfrescarvi la memoria, anche perché io non li ho visti, non l'ho visto il film precedente, non so se andrò a vederlo, però vedremo, perché un po' mi ha incuriosito, devo dirvi.
Perché Rebecca ha paura degli horror.
Io sono una caga sotto, ma io lo ammetto, l'importante è ammetterlo, però posso fare dei passi in avanti. Allora, il primo film è concentrato sulla nostra protagonista, che ritorna ovviamente anche nel secondo film, ovvero Grace, che ha sposato Alex, che era questo ereditiero di un impero di giochi da tavolo, durante la loro prima notte di nozze, la famiglia di lui inizia a sottoporla a un gioco sadico che era semplicemente per modo di dire, ovviamente, quello di sopravvivere all'alba. E dopo essere sopravvissuta a questa notte sanguinosa, la sua prima notte di nozze, insomma, la ritroviamo nel secondo film, in cui lei ritrova la sorella, che era comparsa, insomma, non avevano avuto rapporti per diverso tempo, e si ritroveranno nuovamente davanti a una nuova sfida, una sfida contro l'elite di potere, questi miliardari che dovranno, insomma, sfidare in un certo senso. All'interno del film, come tu giustamente hai fatto notare, c'è un cast non indifferente, perché ritroviamo anche Sarah Michelle Gellar, che per chi l'avesse visto, semplicemente è una serie famosissima, che è Buffy l'ammazza vampiri, sì.
Chi non ha visto Buffy e ascolta la trasmissione, faccio due cose: andare a farsi un rewatchone, perché è appena uscita sulle piattaforme, quindi se la può andare a riprendere tranquillamente, se no veramente, se
o
non
fare
hai visto
finta
Buffy,
di averla vista.
No, non puoi non aver visto Buffy, dai ragazzi, su.
No, infatti, io assolutamente l'ho vista Buffy, e no, non è vero, infatti io non l'ho vista Buffy, però la conosco. E tra i vari interpreti all'interno del film, ti ho sentito Christian, c'è David Cronenberg, il noto regista, e Elijah
che non
Wood,
fa il regista, però
che non fa il regista, è esatto, bellissimo. E insomma, il film Che morte non ci separi vi aspetta al cinema domani in tutte le sale. E una piccola curiosità, nel corso, insomma, della realizzazione del film, hanno raccontato le protagoniste, insomma, gli interpreti del film, che l'ambiente era piuttosto sereno, familiare, insomma, hanno trovato una componente solidale da parte dei colleghi nei confronti gli uni degli altri, che ti poteva spronare e allo stesso tempo che ti accogliesse in maniera anche positiva, insomma. Hanno trovato un ambiente molto stimolante dal punto di vista anche della lavorazione, perché poi è un film che richiede anche diverse e lunghe ore.
Beh,
insomma, di allenamento
anche.
Esatto, esattamente, sì. E quindi sì, per chi non è molto per gli horror come la sottoscritta, questo potrebbe essere anche un giusto compromesso, se vogliamo, perché non è totalmente horror, però è anche totalmente una comedy, ecco.
Io, prima di andare a parlare di serie TV, no, dell'altro film, scusami, dell'ultimo film,
sì.
Volevo invece dire che non l'abbiamo presentato, ma do un consiglio: se ve lo siete persi, su Prime Video c'è un film che si chiama Crime 101. Filmone, cioè, nel senso che io l'ho visto l'altra sera, un po' così, perché non ho detto che cosa mi guardo stasera, avevo visto questo film, ho detto vabbè, sarà il solito crime poliziesco, un po', non dico di basso livello, ma che guardi così, e invece no. E invece era un filmone, tra l'altro un cast anche qui,
sì,
belli,
sì.
Spettacolare, a partire da Raffalo, che è il coprotagonista, potremmo dire, perché poi non c'è un vero protagonista, è molto corale questo film. Chris Hemsworth, Monica Barbaro, Eli Berry,
sì, ragazzi. Sì, poi... cioè, poi c'era anche Barry Coogan, mi pare.
Tra l'altro, sì, Barry Coogan e Nick Nolte. Cioè, abbiamo detto proprio pochi attori interessanti, ma poi ce ne sono tanti altri, ma lasciamo perdere. Ma soprattutto, non è solo una storia di crimini, è più una storia anche generazionale. Lo dico perché? Perché in realtà Eli Berry rappresenta questa giovane, più o meno giovane, nel senso che una 52enne bellissima che gli dai 20 anni, la vedi, dici c'ha 20 anni ancora, che viene quasi cacciata dal lavoro, lei fa la perita assicuratrice, potremmo dire così, perché ha un'età troppo alta, quindi si vede anche quello che noi chiamiamo il gap, diciamo, tra uomo e donna, che qui non lo vediamo, non solo attraverso diciamo la busta paga, le promozioni che non arrivano, ma anche su questa roba. Siccome ormai sei arrivata ad un'età un po' alta, ti escluderemo perché non hai più appeal sul mondo dei clienti che devi andare a vendere la polizza. Quindi non è solamente un film dove c'è thriller e interessante anche poi nel finale tutto il resto, ma c'è anche una storia molto interessante. Poi c'è Mark Ruffalo che fa, non te lo vedi che c'è Mark Ruffalo?
Cuoricino,
sì. Mi sembra assurdo. Ma andiamo all'ultimo film.
Watch.
Okay.
Uno che faceva un censimento una volta tentò di interrogarmi. Mi mangiai il suo fegato con un bel piatto di fave e un buon Chianti.
Allora, diciamo che la collega di là che sta ascoltando, Cecilia, questa scena la impressiona. Io non so, a me fa ridere. Cioè, io posso dire che a me il signore degli anelli, che era quello di prima,
il silenzio
degli innocenti, è uno di quei film che io ho adorato, mi piace.
Anche a me piace un sacco.
Io non lo vedo come un horror. Cioè, ne faccio fatica, non mi fa paura.
È più un... Allora, in questo senso magari è più un thriller psicologico. Sì, in alcuni esatto. punti...
Però forse horror, la serie
io, almeno per come penso io l'horror, penso vabbè alla cosa basica tipo mostri, sì. tipo cose paranormali, però
nella
appunto...
serie che è stata tratta dal
sì.
signore, cioè
sì,
che è Hannibal Lecter,
tra l'altro consiglio,
esatto, 3 stagioni bellissime, qualcuno mm-hmm. diceva che sarebbe
continuata,
andata avanti
forse.
Però
esatto.
l'hanno bloccata, ma sono passati più di 10 anni, quindi insomma un po' meno,
sì.
Però quella sì che invece, sia come thriller mentale, ma anche come scene, lì
come
sì.
Come fotografia, ah, solo
lì,
dai...
Bellissimo, tutto bellissimo. Dai... Poi anche le scene, cioè tagliava i pezzettini, quindi
sì,
faceva mangiare
sì,
la gamba.
Sì, sì, tutto in maniera
cose di questo
molto
genere, molto
curata.
Cruenta.
Sì.
molto cruenta.
Sì, 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 è vero.
Vabbè, ma non siamo impazziti, perché vi facciamo vedere il rewatch del Silenzio degli Innocenti? Non siamo impazziti.
Non siamo impazziti perché cade il 35esimo anniversario da quando è uscito, perché pensate, Il Silenzio degli Innocenti è uscito il 14 febbraio del 1991, quindi 35 anni fa. E
io l'ho visto al cinema.
Madonna, io vabbè.
Non potevi vederlo al cinema.
No, io invido le persone che potevano vedere negli anni 80 i film al cinema, anni 70, vabbè, queste cose mie.
Era 90,
e sì, è per dire, Crida, dagli anni 80 in poi, grazie della precisione.
No. Per dire che non sono così vecchio che lo vedevo
ieri. Prima, io nessuno ti sta puntando il dito, forse c'è un problema. Comunque, Il Silenzio degli Innocenti è uscito ben 35 anni fa e uscirà nuovamente nelle sale il lunedì, martedì e mercoledì. Quindi il 13, 14 e il 15, se non erro.
Sì, 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 sì.
Ok, sì.
E
praticamente Il Silenzio degli Innocenti è tratto da un omonimo romanzo dello scrittore Thomas Harris, che è stato pubblicato nel 1988. Di cosa tratta? È un thriller psicologico, perché il film, diciamo, che si concentra sulla protagonista, cioè Jodie Foster, che è una...
Giovanissima.
È una giovanissima, esatto, Jodie Foster.
Agente dell'FBI,
a cui viene assegnato un compito particolare, ovvero quello di trovare un serial killer ricercato chiamato Buffalo Bill, che essenzialmente rapiva le donne, le scuoiava e
ci faceva degli allegri abitini.
Esatto. E che cosa succede? Lei decide di andare all'interno di questa... decide di andare a trovare questo ex psichiatra, interpretato per l'appunto da Anthony Hopkins, ovvero Hannibal Lecter, e avranno una serie di incontri proprio per capire, grazie ad Hannibal Lecter, la mente di questo serial killer. E perché Hannibal Lecter? Perché essendo uno psichiatra, lui chiaramente aveva questi suoi pazienti che occasionalmente mangiava, ed è per questo che era appunto detenuto all'interno del manicomio dove lei va a fargli visita. Ed è interessante Il Silenzio degli Innocenti, perché è uno dei soli, compreso questo film, ci sono stati soltanto 3 film a vincere i premi più ambiti, cioè i Big Five.
Big Five,
e stiamo parlando di miglior film, miglior regia, miglior sceneggiatura, in questo caso non originale perché tratto da un romanzo, attrice Jodie Foster e attore. Ed un protagonista che è Anthony Hopkins.
Pensate
che il film dura 2 ore o poco più di 2 ore, e lui appare soltanto per 24 minuti
esatto.
e 50 secondi. C'è una cosa assurda. Vabbè, però Anthony Hopkins è uno dei grandi della storia del cinema. E che cosa possiamo dire oltre alla trama, oltre a queste statuette che ha ambito? La protagonista, interpretata appunto da, cioè Jodie Foster, che è all'interno del film interpreta questa aspirante, questa agente dell'FBI, ha raccontato che durante le riprese lei non ha mai rivolto la parola ad Anthony Hopkins, perché lo terrorizzava, gli faceva paura a tal punto. Quindi diciamo che chi ha avuto paura soltanto guardando questa scena non è una paura paura non giustificata, lei non aveva paura tal punto che semplicemente si limitava a girare le sue scene. Poi anni dopo, comunque, finito il film, si è scusata.
Faceva paura Anthony Hopkins.
Vabbè, Anthony Hopkins, insomma, un attore che ha tal punto, la bravura di un attore a tal punto
è
si
magnetico.
Vede a questi livelli, quindi sì. E lo ritroviamo in tutti i cinema.
E allora ricordiamo anche che oltre ad Hannibal, diciamo, nel Signore, nel Silenzio degli, ce l'ho col Signore, col Silenzio degli Innocenti, poi abbiamo avuto altri film, abbiamo avuto Red Dragon, Mount Hunter, Hannibal Lecter, e poi ovvio la serie TV che abbiamo detto prima, Hannibal, che è la serie che ha dato poi la narrazione precedente, perché l'inizio
sì, è un po' il prequel
esatto, sì. Di come lui diventa, ricordiamolo, lui era un ex, tra l'altro, profiler dell'FBI nella storia, lo sappiamo, ed ecco per questo che poi, insomma, Jodie Foster nel film lo va a cercare, proprio perché è l'unico che potrebbe capire, entrando nella mente dell'altro serial killer, come catturarlo. Comunque, secondo me andrebbero rivisti tutti, proprio.
Io lo rimado a vedere questo,
sì, sì, ma in generale andrebbero rivisti tutti.
Sì, sì. Ma poi a distanza di anni c'è un film degli anni 90
che continua ad essere
un cult assoluto,
sì,
e
che
non invecchia, devo dire.
Che te lo fa guardare sempre con piacere.
Sì, sono d'accordo.
Il cast funzionava. Va bene, andiamo a parlare di serie TV che questa settimana bello carico. Tantissimo.
Non ricordo con precisione che anno fosse. Avevo ancora la mia casa delle bambole, identica alla nostra casa vera. Alcune bambole avevano sempre da fare, altre svolgevano solo lavori importanti. E ce n'era una più piccola, ero io.
Belli i tuoi capelli.
Grazie, anche i tuoi.
No, sembro appena uscita dal letto.
Un tempo credevamo ancora in quel mondo. È più facile credere a una favola piuttosto che credere che le persone intorno a te siano dei mostri.
E come ho detto, questa settimana veramente usciva tantissima roba, ho fatto fatica a scegliere di cosa parlare, perché tra uno Star Wars su Disney che arriva, una nuova narrazione dell'universo Star Wars, poi vediamo se funzionerà, perché gli ultimi non sono stati esattamente, come dire, incisivi, diciamo, nella narrazione dell'universo, diciamo così, Disney di questa serie. E poi arriva l'ultima stagione di The Boys, la quinta e ultima stagione, che io da stasera, perché arriva stasera, sarò lì e non dico che la guarderò tutta, però dovrò mettere, come dire, un limite, che sono due episodi a sera, che sennò... No, ma credo che ne esca un episodio a settimana, per fortuna, quindi sono abbastanza tranquillo.
Sì, ormai
quando così,
cosa. Quindi sì.
Esatto, però partiamo dal nuovo capitolo dedicato invece ai racconti dell'ancella, con Dead Testament. Torniamo nell'universo distopico creato da Margaret Atwood, ma lo facciamo partendo da una prospettiva diversa, più ampia e un po' più corale. Infatti la serie è ambientata circa 15 anni dopo gli eventi di The Handmaid's Tale e ci mostra una Gilead, scusami, si pronuncia così?
Scritto come?
Gilead.
Sì.
Ok,
sì,
Gilead, sì. Che pur mantenendo il suo impianto autoritario inizia a mostrare sempre più cricche, crepe evidenti. Insomma, uno degli elementi più interessanti è proprio la struttura narrativa. Non c'è più un'unica protagonista. Ricordiamo, nel diario dell'ancella era lei che si raccontava, ma in questo caso ci sono più punti di vista che permettono di osservare il sistema dall'interno e dall'esterno. Quindi seguiamo queste giovani donne cresciute dentro il regime, che non hanno memoria del mondo precedente, ma anche personaggi che quel mondo lo ricordano e cercano ancora di opporsi. E in questo contesto emerge la forza della figura di Zia Lidia, ovvero diventa centrale, ancora più complessa, muovendosi tra potere, controllo e ambiguità morale. Nel cast torna Anne Dowd, volto ormai iconico della saga, affiancata dalle nuove interpreti come Chess Infinity e Lucy Halliday. Alla guida del progetto c'è sempre Bruce Miller, che garantisce continuità con la serie originale sia dal punto di vista visivo che narrativo. La prima stagione è composta da 10 episodi, arriva su Hulu, ma sappiamo che ormai Hulu, scusatemi che ho detto Hulu,
però
arriva, sì, Hulu. Arriva proprio oggi su Hulu, quindi la possiamo vedere intanto su Disney,
su
perché
Disney,
Hulu
sì,
e Disney sono insieme,
compreso,
oppure
sì,
se volete prendervi l'abbonamento a Hulu su Prime lo potete fare tranquillamente, nessuno vi dice. E se passiamo dalla distopia di, insomma, del racconto dell'ancella, delle donne un pochettino così schiavizzate, posso dirla un po' così, passiamo invece alla realtà un po' tragicomica, ma con un cast che adesso vi racconto. Se parte.
No regrets.
Were you drunk?
No, I was outraged. I got a terrible review from a critic.
No!
The producers are putting you on hiatus.
Hello? Mom's dead.
Did she read the review?
Why did you have to tell him?
Why did I tell him his mother died?
He has not seen her in 3 years. The only person he cares about is himself, you know that.
My mom and uncle, they used to date like 20 years ago.
The Millersburg Theater used to be a destination.
Now a dinner theater.
What does the mayor have to say about this?
I'm the mayor.
You're the mayor?
Deal with it.
Abbiamo un po' di problemi sulla connessione internet, infatti qualche cosa salta, visto che è tutto collegato, però vabbè, un classico americano, una nuova serie che arriva su MGM Plus, scusate, ma anche questa la trovate come piattaforma su Prime, cioè è una delle tante piattaforme di Prime, lo so.
Non sapevo esistesse.
Sì, esiste anche MGM, che fa tutta una serie di prodotti molto interessanti, costa anche poco, tipo 5 euro al mese, o giù di lì, quindi non è, perché fa parte del bouquet comunque di Prime, cioè per vedere le sue cose devi comunque attivare un secondo abbonamento. Sappiamo che poi l'abbonamento di Prime è basso, perché cioè, se volete quello con la pubblicità è tipo 14 euro al mese, no, di meno forse meno, non mi ricordo, perché
non mi ricordo neanche
poi
io.
Hai tutta un'altra serie di servizi.
Senza pubblicità è
un po' di più, vabbè, sì. Però insomma, quindi potete attivare anche Hulu piuttosto che MGM, piuttosto che altre piattaforme. Comunque ruota attorno alla figura di Richard Bean, interpretato niente proprio di meno, come si sarebbe detto una volta, da Kevin Klein, che insomma grandissimo attore, che arriva quindi anche lui sulla serialità e interpreta una grande star di Broadway, però che ormai sul viale del tramonto ormai è finito.
Come il film.
Esatto. Il momento di rottura è proprio l'esaurimento nervoso pubblico che costringe Richard a fermarsi e a tornare nella sua città natale. E qui proprio entriamo, perché classico americano, perché abbiamo la famiglia e abbiamo anche la provincia, proprio in quel teatro di famiglia dove tutto era iniziato. Però ha il senso di fallimento questo ritorno, perché come dire, lui torna da grande attore di Broadway a quasi fallito, no? Perché si può anche finire prima e non arrivare sul viale del tramonto, nel senso, uno si dice sempre lasciamo quando siamo al top, no? Però potrebbe diventare anche un'occasione di confrontarsi col proprio passato e magari anche di rilanciarsi. E quindi il problema è che Richard non torna in silenzio, il suo arrivo riaccende tutte le luci della ribalta, le dinamiche mai risolte anche in famiglia, e si ritrova faccia a faccia con la sua ex fidanzata, che è diventata il sindaco della città, segnatevi, perché un altro sindaco poi vedremo in questa puntata, Kristen Forrest Bean, interpretata da Laura Linney, con suo fratello John, interpretato da John Tinney, e con la nipote Miranda, che sogna una carriera nel teatro e rappresenta in qualche modo tutto quello che lui era stato. La serie lavora soprattutto sul doppio livello: da una parte il racconto familiare fatto di segreti, vecchi amori, rapporti complicati, dall'altra il teatro, che non è solo uno sfondo ma diventa il cuore della narrazione. Ogni stagione seguirà infatti una produzione di Richard, e quello che succede sul palco finirà a riflettere quello che succede nella vita. Vabbè, nel cast, oltre a Kevin Klein, troviamo nomi importanti, abbiamo detto, come Laura Linney, John Tenney, Jane Alexander, Jessica Hatch, Len Curry e Tony Shalhoub. Scusate, sapete che le pronunce sono sempre molto complicate, dove oltre, insomma, non sono solo grandi attori, ma diventano anche degli attori che sono grandissimi, ma diventano anche una recitazione corale. Quindi la trovate su MGM, una serie secondo me molto divertente, ma allo stesso tempo che fa riflettere proprio sui mutamenti della vita, sull'essere anche, come dire, all'interno di una piccola comunità e dare delle speranze. è tutta da vedere, divertente, riflessiva. Ma adesso andiamo ad una serie sempre familiare, perché rimaniamo in famiglia, però una dark comedy questa qui. Questa sì è una dark comedy.
Nel libro dei Proverbi si dice che la paura è una trappola, ma chi confida nel Signore è al sicuro.
Mettetevi in ginocchio! Sappiate che vi sparerò un colpo in testa!
Un tantino troppo drammatico!
Voi mi avete derubato e voi me la restituite!
Devi restituire subito quella collana!
Hai mangiato i falafel!
Nicolas!
È impazzita per caso!
La paura ha questa capacità di costringerci a fare delle cose che noi non avremmo mai immaginato di fare.
Nel furgone, forza!
Che succede se ti dico che non me la sento? Questo sembra un rapimento con omicidio!
Ah, sembra? Dici sul serio?
Si è bloccato. Va bene, andiamo avanti, anche perché siamo in ritardissimo. Però questa serie entriamo nella dark comedy, come abbiamo detto, storia familiare, perché molto contemporanea, che dove gli errori anche piccoli possono costarti la vita, o forse no, ma lo vedremo nella storia, che segue due fratelli che dopo un furto andato male si ritrovano coinvolti in un giro criminale molto più grande di loro. Da quel momento in poi ogni tentativo di sistemare la situazione non fa altro che peggiorarla, creando una spirale di eventi sempre più caotica. È proprio questa escalation a rendere la serie così coinvolgente, perché lo spettatore si trova costantemente in bilico tra divertimento e tensione, un po' come abbiamo visto anche nella clip, no? Loro sono lì, ma lei gli dice: hai mangiato i falafel? C'è un po' questa roba, un po'. Il tono è ironico, ma leggero, fino in fondo. Si ride, ma spesso con una sensazione di disagio, perché le scelte dei protagonisti sono tanto assurde quanto incredibilmente umane. Questo progetto segna il ritorno di Dan Levy, già conosciuto per Schitt's Creek, in veste sia di attore protagonista che creatore insieme a Rachel Zinnott. Nel cast troviamo anche Laurie Metcalf, Taylor Ortega e Abby Quinn, che contribuiscono a rendere il racconto dinamico e pieno di ritmo. Questa serie arriva proprio domani, 9 aprile, su Netflix. L'ultima serie, non vi faccio vedere la clip perché siamo in chiusura e quindi siamo anche un pochettino in ritardo, ma parliamo del ritorno al piccolo schermo di un attore italiano bravissimo, che è Claudio Bisio, che diventa un poliziotto, ed è uno sbirro sull'Appennino, anzi uno sbirro in Appennino, scusatemi, che arriva su Rai e poi anche la potete vedere su Rai Play. Insomma, diciamo, c'è poco da dire, cioè il cast è abbastanza fatto da attori italiani che abbiamo già visto anche in altre serie. Bisio lo conosciamo, è un poliziotto con tantissime problematiche anche con la figlia e anche a farsi accettare. E dicevo, anche qui c'è il ritorno del sindaco, perché in realtà nella cittadina dove viene trasferito incontra Michele Savoia, che mi sono perso il nome dell'attrice, vabbè, comunque, che era una sua ex fiamma, che nel frattempo è diventata la sindaca del paese dove lui va a fare il poliziotto. Quindi si innescheranno anche delle dinamiche molto interessanti. Il debutto, anche questo, è domani 9 aprile in prima serata su Rai 1, e poi ovviamente potete vedere, in realtà c'è già un'anteprima su Rai Play che è uscita il 7 aprile, quindi se volete potete andare su Rai Play,
sì,
ve la potete vedere,
fanno,
dove sono disponibili già i primi episodi. E con questo noi però dobbiamo chiudere. Mi spiace, avrei voluto parlarne un po' di più di questa serie italiana che arriva sulla Rai, ma il tempo vola e siamo anche leggermente in ritardo di 4 minuti, ma ci perdonerete, le serie, le cose da dire erano tante. E poi vi diamo invece appuntamento a settimana prossima, sempre con 16 Noni, sempre in diretta dallo studio di Burago Molgora, sempre Cristian e Rebecca, e sempre potete rivedere tutti gli episodi su YouTube, dove vedete il faccione di Rebecca.
E guardate, sentite,
è in 3D praticamente ormai.
Pazzesco.
Potete sentire tutto sui podcast. Io l'altro giorno mi sono risentito in macchina, oddio, mi fa un po' impressione, però va bene. Perché?
Ma sempre così.
Poi esco lì da quella scatoletta.
Comunque, prima di andare, prima ho detto che Anthony Hopkins non era, cioè ha vinto l'Oscar per l'attore non protagonista, invece era l'attore protagonista. Errore mio, però niente, questa era una precisione.
Ma tanto, se faceva due parti avrebbe vinto anche quello.
Sì, vabbè, ovvio, quello, chiaro.
Va bene, con questa precisazione
chiudiamo,
vi diamo appuntamento settimana prossima. Ciao a tutti, buona serata.